Ed eccoci allora, sono le 9:48 minuti e come preannunciato siamo in diretta per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, noi appunto, visti i recenti eventi drammatici a danno dei cittadini palestinesi nel campo profughi di Yarmouk, a sud di Damasco, vorremmo appunto avere alcuni aggiornamenti e soprattutto capire anche la composizione di chi oggi sta attaccando i palestinesi e i siriani.
Beh, l'attacco che sta avvenendo nel campo profughi di Al-Yarmouk è un attacco che guidato dal fronte al-Nusra, cioè da un braccio siriano di Al-Qaeda. Condotto per lo più materialmente da quelli che sono i miliziani dello Stato Islamico, nel senso che è avvenuto il fatto a fine marzo che in sostanza al-Nusra, che era in un certo senso presente all'interno del campo o comunque era presente nelle zone circostanti, aveva una sua capacità di azione dentro il campo, ha praticamente fatto aprire le porte, ha aperto le porte allo Stato Islamico che ora lo sta invadendo, di fatto attaccando tutte le istituzioni palestinesi all'interno di questa area, che poi è una parte di Damasco e dunque è un punto strategico, perché va poi in prospettiva a colpire il cuore del potere della Siria, insomma la sua capitale, e dunque la battaglia che si sta svolgendo ha un valore per tutta la Siria.
Sì, io infatti ti facevo un po' questa domanda perché sicuramente anche grazie ai media mainstream si sanno tutta una serie di aggiornamenti, però sono comunque limitati ai dati di carattere umanitario, che sicuramente anche questa battaglia all'interno di Yarmouk è una situazione dal punto di vista umanitario drammatico, perché abbiamo letto anche che l'unico ospedale del campo è stato distrutto, i medici che vi erano all'interno se ne sono andati e ci sono stati anche diversi morti per fame, quindi è una situazione sicuramente drammatica. Giustamente contestualizzavi il fatto che non ho neanche detto all'inizio che Yarmouk per l'appunto è a sud di Damasco, quindi appunto in Siria, e difatti abbiamo anche letto che i miliziani dell'ISIS hanno raggiunto Yarmouk da Ajar al-Awasad, un quartiere più a sud dove appunto lo Stato Islamico da qualche mese sta rafforzando la sua presenza. Quindi io ti chiederei anche se si può affermare che se da un lato l'ISIS comunque perde terreno in Iraq, riesce però parallelamente ad avanzare in Siria, e in questo caso le forze invece imperialiste che dicono di voler fermare l'avanzata dell'ISIS non stanno avendo la stessa determinazione che in altre zone.
Ma il discorso secondo me è più che una contestualizzazione di tipo regionale che tu stavi facendo, probabilmente va fatta una contestualizzazione nell'ambito palestinese, nel senso che quanto sta avvenendo a Yarmouk riguarda un conflitto che è interno al campo palestinese innanzitutto, nel senso che è una diversità di linea all'interno del campo palestinese, nel senso che gli scontri che sono in corso anche adesso iniziano a deflagrarsi nella maniera più violenta, anche se agli Al-Muq si combatte da, praticamente dall'inizio della cosiddetta rivoluzione siriana. Gli scontri iniziano in maniera più forte quando il 30 marzo viene ucciso Yahya Ouani, mi scuso per eventuali pronunce errate perché in lingua araba, che è il referente di Aknaf Beit al-Maqdis, che è in sostanza il gruppo di riferimento di Hamas all'interno di Al-Muq. Tutti noi sappiamo che Hamas insomma, è una cosa che si sa per chi si occupa delle questioni mediorientali, che Hamas aveva preso una posizione favorevole alla cosiddetta rivoluzione contro Assad dal 2011 in poi, tradendo la Siria che ne aveva sempre stato la dirigenza in esilio. Sotto la spinta dell'influenza della borghesia sunnita della regione e in particolare del Qatar, della Turchia e della fratellanza musulmana in genere. Questa posizione di Hamas l'aveva spinto a di fatto fiancheggiare forze come Al-Nusra e Stato Islamico anche in un certo senso nelle vicende siriane. Però Yahya Ouani, questo dirigente di Hamas, è stato ucciso proprio da militanti di Al-Nusra o di quell'area lì, o forse anche dello Stato Islamico, insomma. Fatto sta che Aknaf Beit al-Maqdis, questo gruppo di ispirazione sunnita che fa riferimento ad Hamas, ha iniziato a fare una serie di arresti di esponenti di questo gruppo all'interno di Al-Muq. A quel punto è scattata la reazione violenta di Al-Nusra, che ha iniziato di fatto ad attaccare Aknaf Beit al-Maqdis, cioè un suo alleato, e in ritorsione ha aperto le porte del campo, insomma ha spalancato e ha coperto anche militarmente l'entrata nel campo dello Stato Islamico, che ha iniziato ad attaccare tutte le istituzioni palestinesi, la moschea, ha attaccato anche la sede dell'ufficio del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, devastandola, e in sostanza ha il chiaro intento di liquidare le strutture, le organizzazioni della resistenza palestinese in quel campo per metterci le mani, per tramutarlo in una sua base di appoggio per poi attaccare Damasco nel suo complesso e far fuori in sostanza la dirigenza e i militanti della resistenza palestinese. Dunque questa è la contestualizzazione specifica degli eventi. Attualmente lo Stato Islamico è al suo fianco Al-Nusra, è fronteggiato dalle forze della resistenza palestinese, dunque principalmente da quella che è l'alleanza delle forze maggiormente presenti nel campo, che sono le forze dell'Alleanza Nazionale Palestinese, cioè il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Comando Generale di Jibril Fatah all'Intifada, il Fronte di Lotta Popolare Palestinese e le Avanguardie della Guerra di Liberazione Popolare, che sono tutti gruppi che fin dall'inizio hanno preso una posizione patriottica panaraba per la difesa della Siria dalla cospirazione che vuole frammentarla, balcanizzarla e dunque hanno combattuto i cosiddetti ribelli. Non solo lo Stato Islamico, ma anche gli altri gruppi come l'Esercito Libero Siriano, Al-Nusra. In questa situazione è ovvio che Aknaf Beit al-Maqdis deve prendere una posizione e progressivamente Hamas dunque sta ritornando sui suoi passi e sta accettando l'unità con le altre forze della resistenza palestinese e anche la collaborazione giustamente del regime di Assad che sta cooperando con i palestinesi per lottare contro questi invasori e questi aggressori delle strutture, dei militanti e del popolo palestinese stesso all'interno di Yarmouk, cioè al-Nusra, il Stato Islamico.
Sì, peraltro, visto che comunque anche la nostra radio è uno strumento che di fatto fa informazione e sul campo di Yarmouk in termini di informazione si stanno sentendo invece molte inesattezze, infatti il tuo intervento di contestualizzazione è assolutamente molto, molto prezioso. Ti chiederei però anche che tipo di siti, che tipo di materiali anche si possono consigliare ai nostri ascoltatori anche in merito a questa vicenda, proprio per dare anche come dire, nel nostro piccolo dei suggerimenti anche per una chiave di lettura diversa da quella dominante.
Innanzitutto c'è il sito del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina che è pflp.ps, che ha una parte anche in inglese e anche una parte in italiano. Lì viene è stata ricostruita in maniera precisa la battaglia di Yarmouk nei suoi passaggi soprattutto politici e anche militari, nel senso il fatto che i compagni stiano combattendo per la difesa di questo campo e che si stanno facendo promotori di una posizione di unità non solo con le forze di Assad, con l'esercito arabo siriano, ma anche stiano spingendo perché Hamas esca dal vicolo cieco dell'influenza catariota, turca e della borghesia sunnita in generale e sia coerente con il suo ruolo di resistenza nella difesa del campo da questa aggressione. E poi c'è il sito in italiano invece canafani.it, che è un sito di un comitato di compagni soprattutto palestinesi di Roma, il comitato si chiama Comitato del Martire Gaston Canafani, che sta pubblicando in maniera abbastanza aggiornata le traduzioni in italiano dei comunicati delle prese di posizione delle forze della sinistra palestinese che stanno combattendo a Yarmouk e combattono in Palestina e in Siria con una ribellione che va oggettivamente a favore degli imperialisti e dei sionisti, nonostante anche Al-Nusra e Stato Islamico si proclamino come combattenti contro Israele e Stati Uniti.
Sì, difatti,
ricordo in particolare
scusa se ti interrompo, difatti proprio sì. Su quest'ultimo sito che giustamente citavi, è un sito di fatto che spesso anche tramite la radio utilizziamo, proprio perché grazie alle traduzioni che cura questo comitato si ha una chiave di lettura internazionalista della causa palestinese, quindi non solo con un'interpretazione puramente umanitaria come fanno tante associazioni, ma questi contributi di fatto sono politici e sono internazionalisti, quindi assolutamente molto preziosi.
Sì, io volevo, ci tenevo a dire due cose, nel senso che la nostra lettura, quella del collettivo Tanzebao, non è una lettura del grande e perfetto complotto, nel senso che sicuramente forze come Al-Nusra è stato in campo possono rappresentare una contraddizione nel tentativo dell'imperialismo statunitense di mettere le mani su Siria e Iraq, ecco, in particolare, e di fatto si è aperto questo fronte di contraddizione con i bombardamenti americani, perché il controllo di questo campo ribelle, delle forze ribelle, non era più saldamente nelle mani statunitensi, anzi avanzava verso l'Iraq in direzione opposta a Damasco. E dunque era il fatto che invece Assad avesse tenuto, avesse chiamato a sé, alla difesa della Siria, anche tutte le componenti più avanzate del popolo siriano, tra cui anche i palestinesi, anche i gruppi della resistenza palestinese, soprattutto della sinistra palestinese, faceva sì che per gli imperialisti procedere a un'aggressione diretta contro di lui, non era più praticabile contro di lui, contro il suo governo, contro il suo regime, non era più praticabile, e dunque l'aggressione alla Siria è partita in un'altra maniera, cioè attraverso i bombardamenti contro quelle forze che fino ad allora gli Stati Uniti avevano appoggiato. Riguardo all'Nusra in particolare, io ci terrei a dire il fatto che questo gruppo è presente soprattutto, a differenza dello Stato Islamico, che è più nella parte orientale della Siria, questo gruppo è presente nella parte occidentale. E non è un mistero che questo gruppo abbia una sorta di tacita alleanza con Israele, con gli occupanti sionisti della Palestina, perché il loro nemico principale è Assad e la resistenza libanese, Hezbollah, che combatte con Assad. Le dimensioni anche dei vertici politici e della sicurezza israeliana lo confermano. Non so, ad esempio Amos Yadlin, capo dello Shin Bet, quello che doveva diventare ministro della difesa, probabilmente se vinceva la coalizione di cosiddetta sinistra nelle ultime elezioni nell'entità sionista, ha affermato che Iran e Hezbollah sono la principale minaccia per Israele, più dei radicali sunniti. È sottointeso è che se riusciamo a utilizzare i radicali sunniti, cioè Al-Nusra, Stato Islamico, contro Iran e Hezbollah, va bene. E ovviamente l'altro sottointeso che oltre a Iran e Hezbollah il nemico rimane comunque la resistenza palestinese, il nemico diretto. E dunque questo assalto alla resistenza palestinese, a Yarmouk, è un assalto che va a oggettivo beneficio dei sionisti. E come dicono i compagni del Fronte Popolare della Palestina e del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, Comando Generale, ci sono mani di poteri che vanno ben oltre la Siria dietro a questo attacco, probabilmente le mani, la direzione, la spinta è quella proprio dei sionisti.
Certo, io ti chiederei anche un'ultima cosa. Come in questo contesto, come si può anche leggere il fatto che ieri l'ONU abbia chiesto un corridoio umanitario per Yarmouk?
Beh, sì, l'ONU fa diciamo un po' fa il suo mestiere così, nel senso con questi appelli, queste disposizioni che servono un po' a legittimarlo come entità sovranazionale, che il Consiglio di sicurezza ha espresso la sua condanna per gli attacchi di Al-Nusra dello Stato Islamico. certamente questo rientra nella loro regia generale delle cose, però è chiaro che c'è una, è chiaro che c'è una volontà degli imperialisti di utilizzare questa questione dell'assedio di Ali Al-Mukh e dell'attacco a Yarmouk per i propri fini di destabilizzazione della Siria, e sappiamo che l'ONU è un loro strumento principalmente. In sostanza è non solo di destabilizzazione ma anche di intervento, perché in realtà non c'è un corridoio umanitario da aprire da parte dell'ONU, ma c'è la necessità oggettiva che ed è qua sta avvenendo, che la resistenza palestinese si coordini anche dal punto di vista dell'aiuto umanitario con il legittimo governo siriano e con nessuna altra entità e forza esterna. I palestinesi, almeno le loro avanguardie e la sinistra palestinese, sono state molto determinate da questo punto di vista. Noi siamo con la Siria, siamo con il Assad, siamo col governo di Damasco, ed è chiaro che i giochetti e i complotti, questi qui, come è stato fatto su Kobane, di giustificare l'intervento e i bombardamenti imperialisti per l'emergenza umanitaria che c'era in parte ancora c'è ancora in quella città, anche quella assediata dallo Stato Islamico, qui non stanno riuscendo, perché la posizione di difesa dell'unità della Siria prevale grazie alla consapevolezza e alla coscienza anti-imperialista che il popolo palestinese e le sue avanguardie hanno. Quindi giochetti tipo corridoi umanitari, interventi eccetera non devono passare, o se passa l'aiuto umanitario giustamente deve passare da parte del governo di Damasco, che è il legittimo potere in Siria, e nessun altro può arrogarsi il diritto di sostenere i palestinesi oggi, perché sappiamo che Stati Uniti in testa ed Europa, queste potenze sempre a fianco di Israele, sono i responsabili principali e primi della condizione palestinese, della diaspora palestinese in Siria e in Palestina e in tutto il mondo.
Certo, io infatti concluderei proprio a questo proposito, rilanciando anche alcune iniziative che faremo qui a Padova proprio questo weekend. Difatti venerdì 17 e sabato 18, come un po' avevo anticipato anche all'inizio della trasmissione, ci sarà una due giorni in solidarietà ai prigionieri palestinesi, una due giorni appunto che comincerà venerdì 17 con la realizzazione di un murales, banchetti informativi e una mostra contro l'Expo 2015, mentre alle 20:30 ci sarà una cena solidale. Il giorno successivo, sempre alla Marzolo, ci sarà un aperitivo popolare, un concerto con Kento, rap militante, quindi da Reggio Calabria, e i fratelli Kamikaze qui da Padova. E sono appunto delle iniziative molto importanti, anche perché il ricavato delle serate andrà al Palestinian Development, al Women's Studies e ad Adamir, che come abbiamo detto è un'organizzazione che si occupa della difesa legale dei prigionieri e della denuncia delle condizioni disumane di prigionia a cui sono sottoposti. Quindi sicuramente rilanciamo queste due iniziative venerdì 17 e sabato 18 alla Marzolo, contro Israele, contro l'Expo e al fianco dei prigionieri palestinesi.
Sì, certamente sono, penso, delle iniziative molto importanti, e io mi auguro e sospetto il fatto che il movimento contro la guerra imperialista in Italia, i compagni e le compagne italiane siano dalla parte della resistenza palestinese a Yarmouk, che non invoca l'aiuto degli imperialisti ma vuole il sostegno della Siria patriottica, araba, e indipendente sia espresso con la stessa forza con cui ha detto invece solidarizzato con cubane, quando dietro avevamo purtroppo delle spinte di tipo imperialista e rischiavamo di essere strumenti dell'interventismo imperialista. In questo caso abbiamo una posizione chiara, forse delle forze resistenti palestinesi, e dobbiamo essere, penso, anche qui in Italia all'altezza di quello che della lotta che il popolo palestinese sta conducendo in questo momento anche in Siria.
Assolutamente, peraltro un'altra occasione sulla quale sicuramente torneremo a parlare di resistenza appunto nel suo complesso, sarà anche il 25 aprile, visto che, come avevamo già preannunciato, sarà un'occasione in cui non solo ribadire a Milano l'antifascismo, ma anche l'antisionismo.
Certamente sarà molto importante visto i tentativi sionisti di mettere le mani sul 25 aprile.
Perfetto, io ti ringrazio per il collegamento e possiamo sentirci sempre per la rubrica internazionale lunedì prossimo circa le 9.45 come oggi.
Sì, grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.